Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Dunque, un salmo bellissimo che inizia: il Signore regna, esulti la terra, gioiscono le isole tutte. Dunque, noi abbiamo il libro di preghiere e troviamo questo salmo. E la prima cosa che diciamo è: il Signore regna, esulti la terra. Che grande esultanza per la nostra vita sapere che il Signore regna. Nell'Apocalisse di San Giovanni c'è un brano bellissimo al capitolo 4. San Giovanni dice: dopo ciò ebbi una visione. E cosa vide? Una porta aperta nel cielo. Sente una voce che lo chiama e gli dice di andare lassù. E cosa trova nel cielo? Ed ecco, c'era un trono nel cielo. E sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina, un arcomaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. Quello che San Giovanni vede di Dio è che Dio è seduto sul trono, non aggiunge altro. Non si può dire altro. Certo, c'è un accenno alla luce sfolgorante del suo aspetto, era simile a pietre preziose. Ma la cosa veramente importante è che Dio è il sovrano. Infatti Giovanni vede per prima cosa il trono. Tutto il contenuto del culto di Israele è questo, che c'è un unico vero Dio. Il Santo è al di sopra di tutto, tu solo sei santo. Dio è seduto immobile. Egli detiene senza alcuno sforzo il potere sui destini dell'universo. E quando noi, iniziando a pregare, rialziamo il nostro sguardo e fissiamo gli occhi della nostra anima sul fatto che è Dio colui che regna. Quanto ci spaventa il male, quanto ci spaventa il male nel mondo, e invece il Salmo ci rimette di fronte alla verità delle cose. Il Signore regna. E dunque, se il Signore regna, tutto è nelle sue mani. E il Salmo ci fa innanzitutto vedere con profondità, con venerazione, con rispetto le cose create da Dio. La prima rivelazione è la creazione. Il Salmo ci parla delle nubi, delle tenebre, del fuoco, delle folgori, dei monti e dei cieli. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Dunque vedete che Dio detiene il governo del mondo. E allora noi siamo stupiti attraverso le parole del Salmo dalla bellezza della creazione. La chimica ci fa vedere, ad esempio, qualcosa di un filo d'erba, ma l'aspetto profondo del filo d'erba ce lo fa vedere solo lo sguardo religioso, che vede che quel filo d'erba ha una radice infinita che va fino a Dio. Allora è bellissimo tornare a vedere le cose create da Dio, i cieli, i monti, il fuoco, le sue folgori. Ecco, vederlo come qualcosa di misterioso, qualcosa di bello che ci ricorda che Dio ci sta donando tutto. E anche quando pensiamo ai cieli, adesso una volta i cieli si vedevano in un certo modo, adesso noi con la nuova scienza sappiamo che ci sono un'infinità di galassie, e allora alcuni dicono, ma noi siamo una piccola cosa di fronte a questo universo infinito, ma è proprio questo universo che noi scopriamo, così pieno di galassie, così pieno di pianeti, così pieno di stelle così diverse, che ci dice la grandezza infinita di Dio, ancora di più di quanto potevano vederlo gli antichi. Solo che noi dobbiamo tornare anche a non fermarci solo alla scienza, ma a uno sguardo veramente religioso. E allora però queste nubi, queste tenebre, questo fuoco sono segno di Dio, ci fanno conoscere qualcosa di Dio. Il Salmo ci parla di Dio attraverso queste immagini semplicissime. E qui entriamo in uno sguardo ancora più profondo. Il Signore regna, nubi e tenebre lo avvolgono. Dio è un mistero circondato da tenebre, da nubi. Difficilmente si può esprimere Dio con i concetti, se lo comprendi non è Dio. Ma si può esprimere Dio attraverso la poesia e attraverso la preghiera, ed è quello che i salmi fanno. Quando vogliono parlare di Dio ci dicono che nubi e tenebre lo avvolgono, perché Dio è un mistero infinito che non finiamo mai di scoprire. Se già le persone che sono vicino a noi sono un mistero, e dobbiamo riconoscere che quando amiamo le persone, in fondo noi ci dobbiamo adattare a qualcosa di incomprensibile, a uno sfondo incomprensibile che è visibile solo a Dio. Perché la maggior parte dell'anima rimane rivolta a Dio. E il rapporto di un'anima con Dio non è mai completamente visibile ai nostri occhi. Già nella vita naturale esistono un'infinità di cose che noi non riusciamo a comprendere. Eppure tra coloro che si amano moltissime cose rimangono misteriose e nascoste, non perché si vogliano nascondere per cattiva volontà, ma perché ciascuno ha un mistero infinito. Ma se questo è vero dell'uomo, dell'esperienza che noi facciamo nell'amore umano, quanto più davanti a Dio, che è un mistero che non finiamo mai di scoprire, che sempre si rivela a noi come nuovo. Nubi e tenebre lo avvolgono. Dionigi l'Areopagita, un grandissimo teologo dei primi secoli del cristianesimo, il IV secolo, probabilmente un monaco, un santo grandissimo, dice che la teologia scopre misteri che sono sempre nascosti. Dio è circondato di tenebra, ma una tenebra luminosissima che risplende a coloro che cercano Dio. Dio è splendidissimo, è pieno di splendori meravigliosi, dice Dionigi l'Areopagita. Dio è tenebra luminosissima, ecco è quello che abbiamo sentito nel Salmo, nubi e tenebre lo avvolgono, davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno ai suoi nemici. Su questo non mi soffermo, perché ci siamo soffermati anche tante volte commentando altri salmi, come il fuoco dell'amore di Dio divora il male e incrementa l'amore. Ecco, ma questo non mi soffermo su questo, voglio invece proseguire sul fatto che Dio si rivela a noi. E come si rivela? Le sue folgori rischiarano il mondo. Quando Dio si rivela a noi è come un lampo che ci mostra in un attimo qualcosa della sua luce. Se penso a quando ho incontrato il cristianesimo in una comunità cristiana, quando facevo la seconda media a 12 anni, è stato proprio come un lampo di luce nella mia vita che ricorderò per sempre, sempre conservo nella mia memoria, come anche quando Dio, Gesù, si è manifestato e mi ha fatto conoscere la mia vocazione al sacerdozio. Allora anche noi che preghiamo, a un certo punto Dio si rivela a noi come un lampo, in un'intuizione, quando capiamo qualcosa della scrittura, quando capiamo qualcosa del mistero di Dio. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Vedete che venerazione e che rispetto per tutto quello che Dio ha creato, ma anche questa conoscenza della natura ci fa veramente conoscere Dio, e attraverso le nubi, attraverso le folgori, noi possiamo parlare dell'esperienza che facciamo di Dio, un'esperienza che facciamo che Dio rimane un mistero che sempre ci supera. Anche la scrittura che noi commentiamo la domenica, alcune cose ci risultano chiare, ma altre sono ancora un mistero che non siamo riusciti a penetrare. Allora ogni volta scopriamo qualcosa di nuovo. Ma questo modo di guardare la natura potrebbe portare all'idolatria. Il protestantesimo dice, ma è facile che noi ci facciamo delle immagini di Dio, parliamo così di Dio e diventiamo idolatri. E allora ecco che il Salmo ci avvisa di questo. Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Allora, una volta, ad esempio, c'era il toro con la mucca che dava da mangiare alle persone e si fanno un idolo del toro, no? Che poi mangiavano e li sostentava. Oppure quando uno si innamora perdutamente, quella donna bellissima che Dio gli ha donato diventa un idolo. Oppure il nostro lavoro, Dio ci ha ordinato di migliorare la creazione attraverso il nostro lavoro e noi assolutizziamo il nostro lavoro e diamo tutto al lavoro e così facciamo di questo un idolo, come nell'antichità facevano degli idoli gli astri, il cielo, le stelle. E allora questo sguardo positivo sulle cose del mondo può diventare un'idolatria, si confonde le bellezze che Dio ha fatto con Dio. E allora una volta appunto adoravano i tori, adesso si adora la tecnologia, si adora il proprio lavoro, ma alla fine è la stessa cosa. Il Salmo prima ci ha introdotto nella bellezza del creato come strada per conoscere Dio, poi ci dice stai attento a non fare delle cose belle che Dio ti dona un idolo, a dire questo qua è il mio Dio, perché altrimenti rimani confuso. L'uomo che è innamorato della donna dice che quella donna è tutto per lui, poi quando scopre che questa donna ha dei difetti, commette dei peccati, a un certo punto rimane confuso e gli crolla tutto quanto, come quando uno si fa l'idolo, raggiungo quel posto di lavoro, quella promozione, poi se la raggiunge scopre che non è quello che gli dava la felicità e allora rimane confuso. L'esperienza di quando diventiamo idolatri, diventiamo, poi ci confondiamo perché rimaniamo sempre delusi. Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. E il Salmo ora ci ha avvisato del rischio che corriamo, ci indica come stare veramente davanti a Dio, la strada della vera religione. Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore. Ascolta Sion, il Signore ci parla attraverso le nubi, le stelle, la Sacra Scrittura, attraverso Gesù, attraverso tutte le cose che ci dona, ci parla, è Lui che dobbiamo ascoltare, entrare in un atteggiamento vero di ascolto, prima abbiamo detto, un atteggiamento di contemplazione, di stupore per la bellezza che il Signore ci dona, perché possiamo veramente gustarle, ora di ascoltare la sua parola, perché tu sei Signore l'Altissimo su tutta la terra. Dio è l'Altissimo, è al di sopra di tutto, è vero, ci si rivela nelle nubi, nel cielo che sempre cambia, nei monti, nelle persone che ci mette vicino, però Dio è molto, molto di più, è altissimo. Tu sei altissimo su tutta la terra, ricordate come abbiamo iniziato il Salmo. Il Signore regna, è al di sopra di tutto. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi, anche tutte le cose bellissime che noi troviamo sulla terra sono ben poca cosa di fronte a Dio che è appunto eccelso, al di sopra di tutto. Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli li strapperà tra le mani degli empi. Ancora ritorna la certezza che è Dio che regna. Il Signore regna, esulti la terra. Lui custodisce la nostra vita. Quante volte, spaventati dai pericoli che corriamo, dalle fatiche che dobbiamo fare, non ce la faremo a portare quello che il Signore ci sta chiedendo, ci sembra un peso troppo grande. E allora, pregando il Salmo, noi rientriamo nella certezza. Il Signore regna. Lui custodisce la nostra vita. Non ci lascerà nelle mani degli empi, cioè di coloro che, non riconoscendo Dio, si fanno degli idoli e poi distruggono quello che Dio ha creato. Il Salmo si conclude con delle parole bellissime, che, su cui ci soffermiamo un po', perché sono veramente di una bellezza incredibile. Gli ultimi due versetti: una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo nome santo, al suo santo nome. Che cos'è l'esperienza della preghiera? È che una luce si leva per noi. Allora, quando il Salmo dice il giusto, è certamente è Cristo, però siamo anche noi, ma non siamo giusti perché non pecchiamo. Anzi, mi sembra che siano i proverbi che dicono: il giusto cade 7 volte al giorno. Il giusto non è colui che non cade nel peccato, perché tutti siamo deboli e peccatori. Il giusto è colui che è contrapposto all'empio nei Salmi. L'empio è colui che non riconosce Dio nella sua vita, non riconosce che c'è uno più grande di lui che l'ha creato, a cui deve rispetto e obbedienza. Il giusto è colui che riconosce la giustizia di Dio e quindi prova dolore tutte le volte che accade, tutte le volte. Poi noi che siamo sacerdoti, che siamo chiamati a essere un esempio per tutto il popolo di Dio, soffriamo ancora di più quando cadiamo nel peccato, perché diamo un cattivo esempio. Allora abbiamo ancora più dolore, chiediamo perdono a Dio, ma il punto è che proviamo dolore per il peccato, il giusto prova dolore per il peccato. Ecco, quindi per noi che cerchiamo Dio nella preghiera, si leva una luce. Una luce si rivela per noi. Quando noi, almeno a me capita, ma capiterà anche a voi, ascoltiamo le confessioni e vediamo l'umiltà delle persone che risconoscono i peccati davanti a Dio, oppure le persone che ci vengono a parlare e vediamo i pesi che portano e vanno avanti, offrono tutto al Signore. Beh, insomma, ecco lì una luce si leva per noi. Quando ascoltiamo la parola di Dio nella messa, e che illumina la nostra strada, che altrimenti vagheremmo nelle tenebre, non sapremmo dove andare. Vediamo quanta confusione nelle persone che incontriamo oggi, che non distinguono più il bene dal male, non sanno più che cos'è bene, che cos'è male. La grazia della luce di Cristo, della luce del Padre che si rivela nell'Antico Testamento, della luce di Cristo che ci riassume tutta la legge. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente il prossimo come te stesso, che ci indica una strada semplice, che iniziamo la mattina con la Santa Messa o la concludiamo, e Dio ci parla attraverso le scritture, che sono una luce nel nostro cammino, ci indicano la strada, una luce si è elevata per noi, la luce di quando veniamo perdonati dai nostri fratelli, quando veniamo riaccolti, quando andandoci a confessare ascoltiamo queste parole che hanno dentro una grazia infinita. E io ti assolvo dai tuoi peccati, ti libero dal peso del tuo peccato, e questo qua è dentro il nostro cuore, appesantito dal peccato, si leva una luce che ci ridà ancora speranza. Vai avanti, non ti abbandono. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Ricordiamoci, questa luce è come un lampo, perché il nostro cuore ancora appesantito dal peccato, la nostra anima che abita ancora un corpo mortale ed è soggetta alla stanchezza, all'affaticamento, non regge. Questa luce di Dio in un qualche modo ricade su se stessa, no? La Bibbia dice che il corpo grava sull'anima, e quindi noi in questa visione di Dio, in questa contemplazione che la preghiera, che il silenzio ci dona, non resistiamo a lungo, però veramente si leva una luce per noi. E dicevamo, questa luce è Cristo, una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome. Allora, quando noi iniziamo a vedere le nubi, le stelle, il fuoco, i monti, i cieli, come un dono di Dio, come un dono infinito che Dio ci dà, le persone come un dono infinito di Dio, quando iniziamo a scoprire che Dio si rivela a noi, si fa conoscere a noi, quando iniziamo a ascoltare la sua parola, ascolta Sion, ascolta che ti sto parlando, tutto questo riempie la nostra vita di gioia. Rallegratevi, giusti nel Signore. Come dice anche Maria nel Magnificat, l'anima mia esulta in Dio mio Salvatore. L'esperienza del cristianesimo è un'esperienza di gioia e di esultanza. Infatti si conclude il Salmo: rendete grazie al suo santo nome. E Cristo viveva tutto così, ogni istante così, tant'è che Cristo è gratitudine per definizione, e Eucaristia significa gratitudine. Cristo viveva sempre così, e noi, seguendo le sue orme, le orme di Cristo, come dice San Pietro nella sua lettera, iniziamo anche noi a entrare in questa gratitudine, in questa gioia della vita, di tutto quello che Dio ci dona, e proprio attraverso le parole del Salmo, che sono le parole che ci portano a Dio e ci fanno entrare in questa gratitudine, ci insegnano a guardare il mondo in un modo nuovo, e ci insegnano ad ascoltare Dio e a parlare con Lui. E quindi vedete quale grande dono, quale grazia infinita di poter pregare attraverso i salmi.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.